Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo con la nostra consueta riparazione. La vocazione del cristiano è essere seguace di Cristo, riparatore. Allora, Anna, inizia a te.
Sì, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione mia e di tutti i poveri peccatori.
Comunione spirituale. Sì. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sotto ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora quest'oggi abbiamo la lettura ancora dei Maccabei, che abbiamo detto che Maccabeo non è il nome proprio, ma ha un significato. Maccabeo sarebbe colui che è fedele, è perseverante nella fedeltà fino al martirio, cioè è colui che non vuole essere distratto da altre teorie che lo allontanano dalla fede dei propri padri, per cui dei propri antenati. Ecco, questa fede trasmessa deve restare tale e non deve essere mutata. Ecco, allora, diciamo che questo vale anche per noi adesso, diciamo che in questo momento dovremmo chiedere con la grazia che questi Maccabei sbucassero fuori anche nel nostro tempo. E in effetti ci sono, ma rischiano veramente di essere ammazzati, rischiano di essere, sono già perseguitati, ma rischiano addirittura cose terribili. Allora, il Maccabeo. Dobbiamo sempre pensare, ecco, io sono ancora qui a fare questa riabilitazione, e penso anche alle anime del purgatorio, che magari quante ne sono in purgatorio perché non hanno accolto la parola di Dio come tale, l'hanno presa un po' alla leggera e pensavano secondo la testa loro, ma non secondo l'insegnamento della Chiesa, per cui davanti a Dio, anche se tu sei ignorante in materia, però la tua è un'ignoranza colpevole, perché tu le cose vere le puoi sapere, le cose giuste tu le puoi sapere, abbiamo 2000 anni di storia, 2000 anni di santi della Chiesa che hanno confermato la parola di Dio con segni, cioè con miracoli e con vita santa soprattutto. Ecco, per cui noi dobbiamo stare attenti, perché questo è un momento terribile, che c'è grande ignoranza, diciamo nella media, c'è grande ignoranza, cioè uno pensa che se va in chiesa e che è battezzato è tutto risolto. No, no, no. diciamo che è importante la meditazione, e la Radio Buon Consiglio, diciamo, è di grande aiuto, perché con le meditazioni, ecco, aiuta il cristiano, l'ascoltatore, ad erudirsi, per così dire, non solo nella parola del Signore, ma anche con gli esempi dei santi tutti i giorni. Vero, c'è alla mattina si legge la vita di un santo. Il santo è una pagina di Vangelo vissuto, qui non è un santo perché c'ha quel nome là, no, è santo perché ha messo in pratica pagine di Vangelo, le ha vissute, le ha incarnate. Allora il Signore che stava in loro faceva anche miracoli, ecco, e mostrava la sua presenza, ecco. Allora vedete che questo è un grande aiuto e bisogna renderne atto, vale per voi che ascoltate, vale per noi che stiamo qui, ecco, a meditare insieme a voi queste meraviglie. La parola del Signore è divina, non è parola di uomo, ma è parola divina, per cui quando Dio parla, diciamo il verbo, cioè Dio parla, il verbo è la parola di Dio, è la parola che si è incarnata. Allora davanti, quando parla Dio, bisogna veramente prostrarsi davanti a Lui e dire: parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ecco, ma poi dice: imparate da me, Signore, chi segue me non cammina nelle tenebre, vero? Ma io sono la luce del mondo, ecco, chi segue me non cammina nelle tenebre. Bisogna seguire Gesù Cristo, lì non dobbiamo seguire persone che parlano anche di Gesù Cristo. Voi pensate ai testimoni di Geova, ma voi pensate quante sette protestanti ci sono al mondo, voi non avete neanche un'idea in America quante ce ne siano, ecco, per cui tutte parlano, però non sono nella verità, e questo è il problema. Il Signore ha detto che la sua Chiesa la fonda su Pietro, però la Chiesa non è di Pietro, la Chiesa è di Gesù Cristo. Io fondo la mia Chiesa, non la tua, non ha detto la Chiesa tua a Pietro. Pertanto noi dobbiamo seguire colui che ha fondato la Chiesa, che è Gesù Cristo. E come si fa a seguire Gesù Cristo, essere certi che stiamo seguendo Gesù Cristo? Ecco, possiamo vedere, ecco, tutta questa vita dei santi che hanno seguito Gesù Cristo. Pensate un po', cioè, per esempio Padre Pio, no? Padre Pio, il Signore gli ha impresso le stimmate, ma addirittura la transverberazione, cioè la lanciata nel cuore. Se voi andate a San Giovanni Rotondo c'è un'immagine che mostra la larghezza di questa ferita esatta, proprio sono 7 centimetri circa. Ecco, ma non aveva squarciato solo la pelle, ma anche il cuore, no? Per cui uno non può vivere con il cuore squarciato, è un miracolo vivente, è una cosa che la scienza non può spiegare, ma neanche gli uomini, è meglio che stiano zitti. Se penso a quel professore che dice: ma secondo me Padre Pio c'ha le stimmate perché ha forza, è una questione psicologica, diceva questo qua. Perché si vede che a forza di pensare a Cristo crocifisso gli sono venute le stimmate. Allora l'amico di questo qua, che era medico anche lui, gli riferisce quel che Padre Pio gli ha detto. Ah, lui dice così? Bene, dì al tuo amico che pensi intensamente a un bue, vediamo se gli spuntano le corna. Avete visto che Padre Pio e anche, diciamo, mette le cose anche umoristicamente, mostra che la stupidità nostra, come diceva Einstein, vero, non ha limiti, la scienza sì ha limiti, ma la stupidità no. Ecco, e allora vedete, mentre noi vediamo Gesù Cristo, cioè vediamo croci senza Cristo o Cristi senza croci, perché qualcuno aveva insegnato che dopo che Gesù Cristo è risorto basta parlare di croce, di quelle cose là, perché ormai l'ha già risorge lui, ha pagato lui, adesso dobbiamo pensare a Cristo risorto. Evidentemente Gesù non è d'accordo con questi qua, con questi intelligentoni, perché cosa fa? Ti manda nella chiesa un crocifisso vivente, 58 anni, perché dappertutto è scritto 50 anni, ma Padre Pio, quando gli fecero gli auguri dei 50 anni di stimmate, dice, e gli altri 8 di Pietrelcina delle stimmate invisibili voi non le contate, ma io le ho sentite tutte, però, cioè ho patito tutte queste sofferenze, no? Allora vedete come il Signore, non dico che gioca, ma praticamente ci fa vedere che le nostre idee sono sbagliate e ci manda dei santi che correggono la rotta. E allora dico, Padre Pio ha patito anche per mantenere salda la fede e soprattutto la dottrina e la morale. E Padre Pio è stato anche perseguitato, volevano buttarlo, volevano che fosse trasferito da San Giovanni Rotondo perché aveva saputo che qualcuno in paese che rappresentava la Chiesa non si comportava moralmente bene. E allora cosa succede? Che questo, invece di cambiare vita lui, voleva che mandassero via Padre Pio perché lui confessava e diceva i peccati sono peccati e questi peccati portano alla morte eterna. Ecco. Ecco, allora i Maccabei sono, come dico, persone che non cedono, non sono disposte a cedere alle idee innovative di qualcuno che crede di essere un innovativo, ma in pratica è a servizio del serpente antico, per cui l'antico non può essere nuovo, è antico. Il demonio si chiama serpente antico, no? Ecco qui, come fa il serpente antico a insegnare cose nuove? Se insegnerà cose antiche come lui. Ecco, invece Gesù Cristo, il nuovo Adamo, e bisogna seguire lui, e lui ci insegna come si fa. Ecco, qui la lettura ci mostra come poi i Maccabei hanno voluto riconsacrare l'altare dopo che hanno vinto tutte le battaglie, perché hanno vinto poi loro, è il segno anche del trionfo del cuore immacolato, riconsacrare, perché su certi altari si celebrano messe che non sono secondo Cristo, secondo la Chiesa di Gesù Cristo, e allora praticamente vengono profanati anche questi altari. Voi pensate che in ogni altare ci sono anche le reliquie dei santi, no? Per cui questi santi, magari martiri, hanno dato la vita per la fede vera, no? Che adesso praticamente uno vuol celebrare la Santa Messa dove ci sono le reliquie di uno che è morto per la fede vera e gli celebrano la Santa Messa con una fede che non è quella vera, capite? Per cui la riconsacrazione, arriveremo anche noi a questo, visto e considerato che ci stiamo incamminando velocemente verso cose molto strane. Anna, prova a leggere la prima lettura, allora.
Sì, certo. Dopo aver riportato vittoria sui nemici, Giuda Maccabeo e i suoi fratelli decidono di purificare il santuario da tutte le profanazioni fatte dai pagani e di rinnovarlo nel decoro e nel culto. Nel tempio non lasciano niente di ciò che era stato profanato e finalmente il 25 del nono mese, con grande esultanza del popolo, esso viene nuovamente dedicato. Quanto maggior zelo per il culto divino dovrebbe quindi animarci, sapendo che nelle nostre chiese è realmente presente Gesù, vivo e vero, nell'Eucaristia. Dal primo libro dei Maccabei, in quei giorni Giuda e i suoi fratelli dissero: ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo. Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell'anno 148, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione, nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre, arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, munendole di porte. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Giuda e i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleu, con gioia ed esultanza.
Meraviglioso. Io mi sono letto, sai, Anna, sì, anni fa, il libro dei Maccabei commentato da Don Dolindo, e consiglierei anche, richiedetelo.
Ma è stato ristampato, credo, perché non tutto questo è... No,
sì. Non so, bisogna chiedere se c'è, perché hanno ristampato, per esempio, anche il libro di Giobbe, mi hanno detto che l'hanno ristampato, che era finito, ma fatevelo spedire il libro di Giobbe, ma è una meraviglia, io me lo sono letto, diciamo, non dico di un fiato, ma poco, diciamo, mi consumavo gli occhi e non riuscivo più a fermarmi, perché era... Cioè era come aprire una finestra sulle cose eterne, no? E lui te le spiega, ecco, per cui spiega sia, ecco, la figura di Giobbe e la figura di Gesù paziente, è vero, la pazienza di Giobbe, ma Gesù paziente, sofferente, ma è anche la figura delle anime purganti, che anche loro nella pazienza devono stare a purgare le proprie colpe. Qui è molto istruttivo, vi raccomanderei, fatevi spedire il libro di Giobbe, perché è una chicca, dicono, sì. Ma vediamo un po', allora, vi ricordo questo libro dei Maccabei, se c'è, fatelo venire, perché vi mostra, ecco, come hanno combattuto questi per mantenere la fede dei loro padri. E difatti io ho fatto notare a qualcuno, dico, ma vedete il libro dei Maccabei, che belli insegnamenti ci dà, e questo mi risponde, ma poi bisogna vedere se è tutto vero, bisogna vedere se ma chiaramente, no? Cioè, sono vere soltanto le panzane che insegna il demonio, no? Perché le verità che insegna Gesù Cristo sono discutibili, capite? Siamo stolti, no? Allora, vediamo un po'. In quei giorni Giuda e i suoi fratelli dissero, ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici, andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo. Dunque, noi invece abbiamo una testimonianza, diciamo che non possiamo dire che la Madonna è la Maccabea, ma diciamo che lei trionferà, per cui dunque i nostri nemici sono stati sconfitti, ma la Madonna ha sconfitto tutti praticamente, perché il suo sarà un trionfo. E poi, vero, se trionfa il cuore immacolato, bisogna sicuramente purificare il santuario e riconsacrarlo, nel senso che tutto ciò che ha sporcato, diremo così, ecco, sarà purificato, perché il trionfo del cuore immacolato deve essere un trionfo del cuore immacolato sulle sporcizie umane, ecco, anche di superbie e di profanazioni, eccetera, eccetera. Per cui andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo, capite? Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Si radunarono il mattino, ecco, del nono mese, cioè il mese di Chisa, dell'anno, mettono anche i dettagli, per cui ti dicono sia il giorno e anche l'anno, ecco, e il mese, cioè, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Per cui quell'altro l'hanno abbattuto, perché questo qui l'hanno ricostruito, hanno fatto un altare nuovo, quell'altro profanato l'hanno distrutto probabilmente. Ma qui c'è da dire anche dell'altro, no? Perché questo si parla della chiesa anche fatta di mura, vero, dell'altare fatto di marmo, di quello che è fatto, ma pensiamo alla profanazione del Tempio dello Spirito Santo che siamo noi. A questo non ci pensa nessuno, ma sapete quante profanazioni del Tempio? Io sono Tempio dello Spirito Santo, o profanatore insensato, che non credi di essere Tempio vivo dello Spirito Santo, per cui manchi di fede. Però diciamo, proprio perché manchi di fede, invece che onorare e glorificare colui che abita in te, lo contristi. San Paolo dice: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Ma sapete quanti profanatori e contristatori dello Spirito Santo ci sono oggi? Quanti sono? Ma provate a domandarvi se c'è qualcuno che gli viene in mente anche di andare a confessarsi, di dire: padre, io sono un profanatore del Tempio dello Spirito Santo che mi ha dato un corpo per servirlo e lo uso per offenderlo, per cui io, il mio corpo è Tempio vivo dello Spirito Santo e io lo uso per offendere colui che me l'ha dato, e tutti tranquilli che me ne vado anche a fare la comunione, capito? Siamo veramente fuori, come i balconi, dicono i ragazzi. Allora, nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni, cetre, arpe e cimbali. Per cui si è fatta festa. Difatti, questi sono pensieri miei, vero, personali, che vanno anche abbattuta, cioè non riesco a capire questa canzone Chiesa di Dio, Popolo in Festa di questi tempi. Non è possibile cantarla, bisogna cantare il Miserere, no? Poi dopo il trionfo del cuore immacolato, allora sì, quel canto venga fuori e cantatelo con tutte le arpe, le cetre, i cimbali. E dice adesso: Chiesa di Dio, Popolo in Festa, perché ha trionfato il cuore immacolato. Ma adesso non si può cantare, perché stiamo nel tempo della profanazione, non solo della profanazione, ma dell'eresia, del pensieri, la confusione di idee, ecco, di tutto c'è. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra, ma guarda un po', che questi, vedremo, Anna, io non vedo l'ora, cioè, il popolo entrò in chiesa, vero, e fece la comunione in ginocchio almeno, no? Vero, e in bocca, perché qui praticamente dice: tutto il popolo si prostrò con la faccia per terra. Ma chi è che si prostra con la faccia per terra? Ma anche davanti a Gesù sto in piedi e gli do una mano, no? Cioè, devo prostrarmi con la faccia a terra nel Tempio, ma non ha mica fatto la comunione questi qua, no? E sono con la faccia per terra. E io che ricevo Gesù senza fede, naturalmente, come lo ricevo? Come uno che non ha fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. E dunque, si prostò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Il cielo è propizio, diciamo, con chi? Con tutti quelli che gli hanno dato retta, no? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, no? Così ha detto la Madonna. Allora, diciamo che è stato propizio per coloro che si sono rifugiati nel cuore immacolato di Maria, perché per quelli che sono stati fuori non era propizio. per la loro superbia, diciamo, hanno patito, ecco, questa loro superbia, questa loro ribellione all'invito celeste. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Vedete, cioè, per esempio, i santi, no? Ma anche tutte le anime sante che patiscono, sono vittime d'amore in pratica. Voi pensate, Padre Pio era un olocausto, era una vittima d'amore. Ma poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi, rifecero i portoni e le celle sacre munendole di porte. Guardate che questi qui non sono dettagli che interessano gli architetti, ma questi qua sono dettagli che interessano i cristiani che hanno luce per comprendere anche il significato. Per cui noi abbiamo delle chiese che non sembrano neanche chiese, quelle moderne. Addirittura diciamo che ci sono delle chiese fatte per onorare l'architetto che le ha fatte, ma non per onorare Dio che ci deve abitare dentro. Delle chiese incredibili, diciamo che i magazzini della logistica sono fatti uguali come queste chiese moderne, spoglie di tutto, non c'è dentro niente, perché, sapete perché? Ma ve lo spiego subito il perché. Perché si ha l'intenzione di non chiamarle più chiese queste, ma sale liturgiche. Per cui, essendo sale liturgiche, ci possiamo proiettare i film, possiamo farci pure i pranzi e le cene, possiamo fare i concerti, possiamo fare di tutto, perché non è una chiesa, cioè la chiesa è dove c'è dentro Gesù, ma siccome Gesù non ci sarà, perché non consacreranno più e non ci sarà il corpo e il sangue di Gesù Cristo, vuol dire che diventa un'aula liturgica. Ma questi avanzano da tutti i lati, vedete, con parole, con insegnamenti e con atti che vogliono portarci a... Ecco. Allora qui vedete che praticamente ornarono la facciata del tempio già di fuori con corone di oro e piccoli scudi, rifecero i portoni e le celle sacre. Perché, diciamo... I portoni, c'erano entrate anche le mucche, c'erano in quei portoni, anche oggi entrano le mucche, visto come si entra in chiesa svestiti, grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Allora, bisognava rifare i portoni, quei portoni sono stati attraversati appunto da eretici, da pagani, da quelli che hanno consacrato agli idoli le loro cose, no? E poi le celle sacre, che invece che essere sacre le hanno usate per fare magari cose che non sono assolutamente sacre, ma sono immonde, per cui rifare anche le porte, munendole di porte, perché erano aperte a tutti queste celle sacre e bisogna tornare a chiudere, ecco, e non lasciar scorazzare le persone. Vedete, un tempo c'era la balaustra e là potevano entrare solo i sacerdoti, i diaconi e basta, vero? E invece oggigiorno scorazzano tutti, ecco, per cui non ci sono più né porte e neanche portoni, non ci sono più barriere, qui si gira per la chiesa, si passa davanti al tabernacolo, manco ci si inginocchia, si chiacchiera in chiesa, capite? Sono tutte cose che hanno riferimento ai Maccabei. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani, sì, e anche l'unto, diciamo, dei pagani. Giuda e i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si cancellassero, no, scusate, che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza. Per cui non solo oggi facciamo festa, ma la facciamo ad ogni ricorrenza. Bisogna che questa festa si tramandi nei secoli, perché tutti godano di questa vittoria, ecco, sul paganesimo. Oggi, mamma mia, siamo peggio dei pagani. Allora, perché i pagani, diciamo che sapevano poco, noi potremmo sapere tanto o tutto, ma addirittura anche quelli che insegnano spesso fanno discorsi paganeggianti. Allora, ogni anno, per 8 giorni, mica un giorno solo, 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleo, con gioia ed esultanza, qui gioia ed esultanza. E allora noi auspichiamo che dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria si facciano feste per più giorni, per festeggiare, ecco, questo trionfo del cuore immacolato di Maria. Ecco, e vogliamo già prepararci a far parte di coloro che cantano a squarciagola le glorie del Signore, portate avanti da chi? Da colei che ha schiacciato il capo, già lo ha schiacciato, lei è già vincente, non è che deve il suo trionfo, diciamo, lei ha già vinto da sempre in pratica, no? Però, diciamo, in questo caso, ecco, il Signore l'ha schierata perché venga glorificata, ma non lei soltanto, ma colui che la creò. Ecco, Anna, c'è anche, vediamo un pochettino, c'è anche il Salmo.
Sì, ci si c'è il tempo anche per meditarlo. Sì, sì, lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, il Signore. Tu innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.
Allora, intanto il ritornello dice: lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Ma certo, perché il tuo nome è glorioso, hai vinto, tu hai donato la tua vita per salvare la nostra, hai sconfitto il principe di questo mondo che pensava di aver vinto dopo averti fatto mettere in croce, e pensava di aver vinto, invece in quel momento stesso ha perso. Per cui nostro Signore è glorioso, ma ci mostra una gloria che è diversa dalla nostra, no? Perché noi vogliamo fare le battaglie, ma non quelle della santità e della spirituali. Noi andiamo avanti a cannonate, no? Se possibile. Allora, benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Cioè, ora e sempre vuol dire che dal momento in cui apri gli occhi, fino a quando li chiudi, devi sempre lodare e benedire il Signore, che è tuo Padre, che è nostro Padre, ora e sempre. Cioè, pregate sempre senza stancarvi mai, lodate sempre senza stancarvi mai. Ecco, ma diciamo che questa è la prerogativa di coloro che pregano di più e meditano di più, perché uno che, diciamo, non, se non conosce, come si fa ad amare chi non si conosce? Quello è il punto. E lì ci gioca il maligno, perché dice: se questi sono ignoranti, gli puoi raccontare quello che vuoi. Ma se invece non lo sono e sono come i Maccabei, si oppongono ad ogni proposta che sia contraria alla tradizione a loro insegnata dai loro padri. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Ecco, questa considerazione ci deve far capire che noi siamo stati chiamati a vivere per lodare il Signore, che ha fatto meraviglie, ha fatto grandi cose, E il cristiano dovrebbe essere un contemplativo, ecco, per essere contento. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Quanti sono quelli che cercano e che guardano le cose di lassù? È fatica, vero? È fatica, sta testa è così pesante che fa fatica a rivolgere gli occhi verso l'alto, no? Ma ecco, l'uomo è un contemplativo e allora, come San Francesco, lodato, simi Signore, ecco, per tutte le cose che tu hai creato, eccetera, eccetera, no? Allora dice, tua, Signore, la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo, tu l'hai fatto. E mi hai messo tutte queste meraviglie davanti agli occhi, perché io pensi, ma chi ha fatto tutto ciò? Dice, l'ha fatto il Signore. Ma dopo aver guardato di fuori, deve dire, e chi è che mi ha fatto a me? Chi è che mi ha voluto sulla faccia della terra? Il Signore. E allora, lodiamo il Signore in ogni tempo. Sulla nostra bocca sempre la tua lode. Tu e il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa, da te provengono la ricchezza e la gloria. Ne fanno esperienza quelli che credono. Il Signore è largo, vero? Il Signore è grande nell'amore e se tu lo ami sei amato per primo, cioè Lui che ti ha amato da sempre e ti ama comunque. Ma se tu corrispondi a questo amore è unitivo, questo amore unitivo e genera, allora vede, genera la santità di colui che è unito a Gesù Cristo, e questa santità unita a Gesù Cristo Creatore fa sì, e Redentore, fa sì che tu collaborando con Lui, diciamo, diventi un piccolo Redentore, un piccolo collaboratore di Gesù Cristo per la salvezza delle anime. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza, con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Ecco, allora, colui che confida nel Signore è gioioso, è contento, perché si sente amato da Dio e il pensiero è sempre rivolto all'amato del nostro cuore, per cui vive, cammina su questo mondo, ma è in cammino verso il cielo, però non si ferma. Non mette radici in questo mondo, vedete che nessuno può mettere radici in questo mondo, è stolto chi faccio questo, faccio quell'altro, perché ho stolto, questa notte ti richiederò l'anima. Ecco, allora siamo arrivati anche al Santo Vangelo, noi chiediamo, vero, la pausa musicale e sappiamo che nel canto al Vangelo, le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Ah, hai capito, Anna? Mi seguono. E invece qui il tempo è che sono gli uomini che vogliono che seguiamo loro. Non seguire Gesù Cristo, devono seguire le persone, gli innovatori. Ecco, ma non potevate nascere in un secolo peggiore. Padre Pio, proteggici. Ecco. Dice, quando sarò morto farò più chiasso che da vivo. Vedete, Fatima e San Giovanni Rotondo, Padre Pio, sono collegati. Voi andate di qua, sentite le cose che si dicono di là. Se andate di là, vi dicono le cose che si dicono di qua. È così legato Fatima e San Giovanni Rotondo che non si può pensare. Abbiamo la Madonna da una parte e Gesù Cristo dall'altra, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per cui sono stati schierati in questo tempo, proprio quasi dati alla mano, da una parte la Madonna Fatima e dall'altra Gesù in Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Bene, e chiediamo ora la pausa musicale e poi proseguiremo la nostra meditazione con il Vangelo di oggi. Ave Maria.
Ave Maria.
Bene, possiamo riprendere la nostra meditazione con il Santo Vangelo di quest'oggi.
San Luca, sì. Sì.
Di San Luca.
Perfetto.
A te la parola, Anna.
Sì, anche San Luca narra in modo molto più succinto rispetto all'Evangelista Giovanni l'episodio di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio di Gerusalemme. Gesù ci ricorda che la casa del Signore deve essere una casa di preghiera, cioè il luogo ove l'anima si riempie di Dio e riceve la forza e la grazia necessaria per affrontare le aspre battaglie della vita. esaminiamoci sulle disposizioni con le quali entriamo nelle nostre chiese. Se ci sforziamo di metterci subito alla presenza di Dio, o se invece pensiamo a tutt'altro. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.
Anna.
Quanti sospiri.
No, quanti sospiri, ma dice Gesù, sta scritto, no? Non ha detto, sì. Io vi dico, poteva anche dirlo, era lui il Signore, ma dice sta scritto per dire che ti richiama alla tradizione, ti richiama all'Antico Testamento, non è che dice no, adesso butta via tutto perché sono arrivato io, no?
Certo.
No. Praticamente dice, sta scritto, la mia casa è casa di preghiera. Allora in chiesa si va per pregare, mica per chiacchierare, no? Suonano i cellulari, addirittura la gente che risponde in chiesa, ma fammi la carità, ma non capisci che sei in chiesa. Vedi che abbiamo perso il senso del sacro, per cui altro che casa di preghiera, ma che cos'è diventato? Difatti, ve l'ho detto, no? Sala liturgica. Per cui non è più una chiesa. È una sala liturgica dove praticamente si può fare di tutto. Quando tu togli la presenza reale di Gesù Cristo diventa una sala liturgica, per cui non ti dicono il perché diventa una sala liturgica, ma stanno lavorando per far sì che non ci sia più Gesù, per cui la sala liturgica è logica. E così, allora, li ha cacciati, ma questi però voi dovete sapere che il Tempio di Gerusalemme è enorme, tutta la spianata, eccetera, e questi che vendevano queste cose non erano nella parte più sacra, diciamo così, il Santa Santorum, ma stavano proprio ai bordi dove sta gente vendeva le colombe, vendeva le pecore, i cambiavalute, insomma, stavano proprio lontane, come dire, che erano fuori dalla chiesa nostra, no? Per fare queste cose, no? Ma addirittura strapazzò questi che stavano in fondo alla chiesa, no? Cioè in fondo al tempio, ecco, immaginarsi quelli che stavano più vicini. E allora, oggigiorno, sai, le cose si ripetono, poi perché Gesù Cristo dice vi caccio tutti fuori, perché venite nel tempio mezzi nudi in estate. Serve pregare, Signore, donaci 30 gradi di freddo per tutto l'anno, così vediamo se queste creature vengono mezze nude in chiesa, no? Saranno costrette a coprirsi dalla testa ai piedi, eh? Pertanto, diciamo, le pecore e le colombe non avevano nessuna colpa, ma le persone che entrano così combinate, la colpa ce l'hanno perché non sono pecore, neanche colombe, ma sono creature di Dio che però sono tempio vivo dello Spirito Santo, sono battezzate e vivono in chiesa come se non fossero né battezzate e neanche credessero di essere tempio dello Spirito Santo, cioè manca la fede. E Gesù Cristo è nel tabernacolo, ma insomma basta vedere come lo prendiamo, come lo riceviamo, no? E così li ha cacciati fuori tutti quanti, ma io penso, ecco, se potessero parlare le anime del purgatorio, no? C'è quel fraticello che l'abbiamo già letto, no? Che gli toccò stare in purgatorio per tantissimi anni e poi perché non si inginocchiava davanti al tabernacolo quando ci passava davanti, purgatorio, lui dice questa grave colpa. Lui che sta in purgatorio dice questa grave colpa, ma oggigiorno, ma sapete che quelli che vanno in chiesa questa grave colpa ce l'hanno tutti quanti, perché si entra, ma diciamo qualcuno si inginocchia anche, no? Qualcuno si segna con l'acqua santa, ma poi magari si siede e comincia a parlare con l'amica in attesa che suoni la campanella della Santa Messa. Cioè, c'è veramente bisogno di un trionfo per ritornare alle nostre abitudini che stanno scritte, come dice Gesù, sta scritto di fatti, sta scritto le norme liturgiche ci sono, ma non vengono rispettate. E nessuno richiama perché vengano rispettate, per cui tranquillamente va tutto bene così, è tutto possibile, è tutto accettabile perché Gesù è misericordioso. Queste cose che stiamo leggendo, colui che ribaltò i banchi e frustigò, vero, con questa cordicella quelli che stavano là, non è un Gesù diverso da quello misericordioso, ed è misericordioso perché gli ha impedito di continuare a profanare il Tempio, è per quello che è misericordioso anche, no? Anna, leggi tu, voilà.
Certo, sì. Allora, capitolo 19, San Luca, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, la cacciata dai profanatori dal Tempio. Dopo aver fatto capire con la parabola delle mine che la manifestazione gloriosa del regno di Dio non era imminente, come il popolo credeva, Gesù Cristo si avviò verso Gerusalemme, precedendo tutti. Egli andava verso la meta e l'epilogo della sua vita, e precedeva tutti, perché in realtà andava avanti agli uomini, per tracciare loro il cammino verso la celeste Gerusalemme, cammino di croce prima, e poi di trionfo e di risurrezione. L'ostilità dei farisei in mezzo all'entusiasmo del popolo era indice dello stato deplorevole nel quale si trovava Gerusalemme. E perciò Gesù, avvicinandovisi e contemplandola dall'alto, pianse sopra di lei esclamando: «Oh, se conoscessi tu, e proprio in questo tuo giorno, quello che giova alla tua pace!» Pianse ad alta voce, come dice il testo greco, con singhiozzi, perché vide la rovina alla quale sarebbe andata incontro la città ingrata, per non avere accolto la grazia immensa aspettata da tanti secoli. Per una falsa politica si sarebbe data in balia dei romani e dai romani sarebbe stata stretta di assedio e rovinata insieme ai suoi abitanti. La profezia che Gesù fece, piangendo e singhiozzando, mostra tutta l'angustia del suo amorosissimo cuore. Quale amore aveva egli per il suo popolo e con quanta misericordia lo visitava. Eppure esso da ingrato lo rinnegava, anzi si preparava a crocifiggerlo. È orribile il pensare che dopo 40 secoli di attesa il popolo eletto doveva cadere in tale abisso da rinnegare colui che era la ragione della sua esistenza e della sua storia. È spaventoso il considerare che si sarebbe dato in balia dei nemici rinnegando il proprio Redentore. Eppure è questa la tristissima storia di tante nazioni apostate e di tante anime ingrate. Gesù viene con grande mansuetudine per chiamarle alla vita e sceglie sempre un umile strumento per raggiungerle, come scelse l'asinello per entrare nella santa città. Il sacerdote porta Gesù in un apparato di dolcezza e di bontà, non irrompe contro le anime, le supplica, non le minaccia, ma offre loro il perdono, non si stanca di chiamarle, ma continua ad invitarle anche quando reagiscono. Gesù entra in loro, ma esse si urtano, come i farisei, delle lodi che si fanno al Signore vorrebbero eliminarlo dalla cosiddetta vita civile. Lo studio delle moderne società apostate da Dio è quello di far tacere le voci che applaudono a Gesù Cristo come voci fastidiose È così che si sono a mano eliminate le manifestazioni sociali del culto e si è voluto far tacere tutto quello che può essere richiamo di fede. È così che tante anime ingrate apostatano da Gesù e lo fanno singhiozzare su di loro e sulle ingrate e scellerate nazioni. Come per Gerusalemme, così per queste nazioni è riservato un castigo terribile. È penosissimo notare l'incoscienza con la quale i popoli giocano, schiamazzano, si divertono e peccano. Peccano come non mai, pur camminando su di una corda tesa sull'abisso. Al vedere le città moderne si rimane spaventati di fronte all'insipienza con la quale si considera il castigo di Dio e alla completa sordità di fronte ai suoi richiami. Si va avanti come i tempi del diluvio, anzi peggio, perché si crede opera di patriottismo il dissimulare il flagello di Dio sotto le orge del nazionalismo e gli apparati dell'orgoglio, quasi che questo potesse salvare le nazioni dalla rovina. Gesù Cristo, appena entrato in Gerusalemme, andò al Tempio e cacciò via dal luogo santo quelli che lo profanavano, facendovi mercato. Con questo volle mostrare chiaramente che la profanazione della casa dell'orazione era la causa della rovina di Gerusalemme. Il dolore che lo fece singhiozzare sull'ingrata città lo spinse ad eliminare dal Tempio la profanazione. Tutto acceso dal desiderio della gloria di Dio, dunque, Gesù si recò al Tempio. Quando già nel suo recinto, nei suoi portici, nelle sue adiacenze, ferveva il movimento di quei commerci che, servendo indirettamente al culto, sembravano giustificati. C'erano cambiavalute per comodo di quelli che andavano a fare le offerte di denaro e c'erano venditori di animali per i sacrifici e i doni. Tutto questo commercio causava un via vai nell'interno stesso del Tempio propriamente detto e molti, per abbreviare il cammino, vi passavano con gli arnesi più disparati, uscendo per le porte che più facevano comodo. Ai sacerdoti sembrava la cosa più normale e non solo tolleravano questo scempio, ma ne avevano piacere perché tornava a loro vantaggio. Gesù Cristo, con grande autorità ed energia, cacciò via tutti i profanatori e, poiché i cambiavalute e i venditori di colombe esitavano, sembrando loro di esercitare un commercio a più diretto vantaggio del Tempio, egli rovesciò le loro tavole e i loro scranni e si pose a guardia del sacro luogo col volto acceso di amore, impedendo il via vai che vi si faceva e istruendo il popolo sulla santità della casa di Dio, luogo di orazione e non spelonca di ladri. Il commercio, infatti, distraeva necessariamente dall'orazione ed importava non raramente delle violazioni di giustizia che diventavano ladrocini fatti nel luogo santo. I principi dei sacerdoti e gli scribi, lungi dall'apprezzare un atto di zelo così bello, se ne adontarono grandemente e, pur non osando reagire con la violenza per timore del popolo, si consultavano fra loro per trovare il modo di uccidere il Redentore. Essi, piante di apparenza, tutte foglie e di sterilite, alberi fuori stagione, perché già Dio cambiava per il Verbo incarnato l'Antico Testamento col Nuovo, pensavano di uccidere Gesù e non capivano che attraevano sul loro capo quella maledizione che doveva per sempre reciderli dalla casa di Dio, rinnovata dall'amore. Negli ultimi tempi, quando Gesù trionferà in pieno per la sua Chiesa e nella sua Chiesa, egli dopo essersi avanzato sull'asinello, cioè nell'umiltà del mezzo che sceglierà per trionfare, purificherà prima di tutto la casa di Dio. I grandi cataclismi sociali che purificheranno l'anima avranno, per così dire, il loro epicentro nelle chiese e nel sacerdozio. Anche oggi, una delle cause più deplorevoli e più gravi dei flagelli di Dio è la profanazione delle chiese, sia da parte del popolo, sia da parte di alcuni indegni ministri del santuario. Si è portata l'impurità nella casa di Dio, con una moda sfacciata ed imbereconda, e la si è ridotta tante volte ad un mercato. C'è nei fedeli l'incoscienza del loro dovere alla presenza di Dio, e c'è anche nei sacerdoti molte volte la capitolazione di fronte al male e la preoccupazione del tornaconto temporale. Non si vuole urtare la suscettibilità del popolo per non perdere i vantaggi temporali che esso può dare, e praticamente si riduce la casa di Dio ad un mercato. È necessario convertirci sinceramente, completamente a Dio, se vogliamo avere la speranza di sfuggire ai flagelli divini. Ed è indispensabile ai sacerdoti, ad imitazione di Gesù, insegnare ogni giorno nel Tempio, giacché i fedeli sono estremamente ignoranti. La moderna presuntuosa civiltà si crede gigante, ed ha invece una statura più piccola di quella di Zaccheo. Si crede altruista ed è ferocemente egoista. Si crede giusta ed è prepotente, senza ritegno. Deve ascendere in alto, come Zaccheo. Deve ricevere Gesù e deve ritornare alla giustizia e alla carità vera, come vi ritornò Zaccheo. Solo ricevendo Gesù con gioia, cioè con un animo sincero e con vera fede, può trovare salvezza, tutto ciò che Dio ci ha dato. Deve mettersi a traffico per suo amore e per la sua gloria. Nessuno è padrone dei doni che riceve da Dio, ma deve renderne conto nel giorno del giudizio. Gesù piange sulla nostra rovina dal suo tabernacolo di amore, e non bisogna rendere vano il suo pianto. Convertiamoci a Dio ed accogliamo la visita delle sue grazie, corrispondendo al suo amore. Quante anime si lasciano sfuggire il momento di Dio, disprezzano le sue interiori chiamate e rendono così impossibile la loro risurrezione. È necessario accogliere queste chiamate amorose, se non si vuole essere assediati dal nemico ed andare incontro alla rovina. I principi dei sacerdoti e gli scribi, dice il Sacro Testo, cercavano il modo di far morire Gesù, e fattosi sera egli uscì dalla città. È un monito per i sacerdoti, un monito terribile. Quando non intendiamo i richiami della divina giustizia e le tribolazioni che toccano la Chiesa non ci scuotono, noi congiuriamo contro la vita stessa di Gesù nelle anime e tentiamo di ucciderlo in loro. Allora si fa sera, si oscura la fede, si annebbia la verità, si agghiacciano i cuori. Gesù esce dalla città, esce dalla società, abbandona le nazioni, e queste rimangono sole nella notte della loro apostasia. È una responsabilità che cade tutta su di noi e della quale dobbiamo essere ben compresi se non vogliamo meritarci la maledizione temporale ed eterna. Vieni Gesù, vieni nelle anime nostre, vieni nel mondo come re, vieni a riconciliarci nuovamente con Dio. Donaci la pace e mutaci in novelle creature. Vinci, Signore, vinci la durezza delle anime. Vieni, trionfa e regna sulla rinnovata umanità. Amen.
Pensa, Anna, che quando prima dicevo questi commenti che facevo riguardo al Tempio, dico, mamma mia Claudio, stai attento.
Ma vedi?
Stai attento. Però poi ho parlato anche delle mode in vere conde, e neanche farlo apposta, Don Dolindo è arrivato puntuale.
Ribadisce,
esatto. Ma scusa, ma sì. Ha detto Don Dolindo, vabbè, ci ha detto la Madonna.
Certo.
Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Allora, queste mode che offendono molto nostro Signore, noi le facciamo entrare in chiesa per profanare la chiesa, e addirittura abbiamo anche la faccia tosta, no? Siccome tutto sommato quelli che vengono in chiesa, non dico che fanno solo l'offerta, ma insomma è gente che viene in chiesa. E allora dire, guarda, vestitevi perché qui noi non abbiamo né la spiaggia, né i trampolini, neanche la piscina, no? Questo qui è un luogo sacro, per cui, care signore, vi prego, vero? Dovete venire e mostrare anche alle vostre bambine, a tutti quelli che vengono in chiesa, che qui questo è un luogo sacro. Qui non è luogo di pascolo, ma è un luogo sacro. Allora, ma è giusto dirlo. Ma Padre Pio, vedete che lo diceva, vattene scostumata, cioè senza, proprio che non hai proprio il cervello, no? non capisci, cioè la vanità è una cosa che fa impazzire le donne, io non lo so, anche gli uomini di questi tempi, no? Visto che ci sono i saloni non solo per le donne ma anche per gli uomini, i tatuaggi, ma che scherziamo, ma insomma abbiamo perso la fede e basta. Gesù pianse su Gerusalemme, per cui Gesù, che è senza peccato, che è Dio, piange. La Madonna piange, i cristiani non piangono, no, non hanno capito che devono piangere i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ecco, per cui è un dovere il piangere. È giusto che uno pianga, perché almeno ammette di essere in colpa, di piange perché mostra di essere pentito di quello che ha fatto. Ma come si fa a cantare? Ma non si può fare quei canti là, non si possono fare quei canti là, no? Che finché non si restaura, non si mette a posto il tutto come hanno fatto i Maccabei, non si può fare quei canti, no? Profanazione, profanazione, profanazione. Bene, Anna, adesso c'è il bel episodio del fioretto che tu...
Padre Pio, sì, sì.
Sì, sì, perché sì, lì sì. Possiamo anche espanderci poi.
Sì, sì, sì. L'idea di liberare le anime del purgatorio fu una costante nella vita di Padre Pio, e tali anime si sentivano in diritto di appellarsi all'eroica carità di questo santo frate, che con le sue preghiere e i suoi sacrifici otteneva per esse innumerevoli suffragi. Per questo motivo furono così numerose le anime che gli fecero visita durante la sua vita, che egli stesso disse un giorno: «Salgono su questa montagna per partecipare alle mie messe e cercare le mie preghiere più anime del purgatorio che quelle dei vivi». Affermazione più che sorprendente se si pensa alle centinaia di migliaia di persone che arrivarono a San Giovanni Rotondo durante la sua vita. Imitiamo anche noi il santo, pregando generosamente per le anime del purgatorio. Un ulteriore pensierino di Padre Pio: tieniti sempre più stretta alla Mamma Celeste, perché essa è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni nel regno dell'aurora.
Allora, a questo proposito vorrei raccontare quell'episodio di quel contadino che aveva il suo podere proprio al di là del muro del convento, davanti alla finestra della cella di Padre Pio. Costui, mi sembra che era in luglio o in agosto, non ricordo, quando si trebbia il grano, insomma, ecco, e trebbiava durante la notte, perché a quel tempo si usava un metodo, diciamo, che adesso fa ridere, ma che probabilmente ci dovremmo ritornare. Cioè quello di legare due paia di buoi a un palo centrale di un'aia, e questi devono girare, questi buoi, e naturalmente girando la corda si accorciava, per cui loro andavano a calpestare le spighe per far uscire naturalmente il grano dalle spighe, ecco la trebbiatura. E questo lo faceva di notte, perché dice di notte è più fresco, c'era luna piena, si vedeva bene, e naturalmente i buoi partivano di meno, ma anche il padrone dei buoi, a dire la verità. E difatti, insomma, quella notte, vede a un certo momento, nel pieno della notte, vede come un raggio di luce ampio, che saliva dalla cella di Padre Pio, saliva verso il cielo, e vide angeli che salivano e che scendevano entro questo, diciamo, questo fascio di luce, come un tubo, diremmo così, ecco, di luce, salivano e scendevano. Rimase estasiato, dice: ma che è sta roba? Praticamente, ma vede tutti questi angeli che salgono e scendono, ma cosa vedo? Si stropicciava gli occhi, perché dice: non so se vedo bene, se ho fantasia, che cos'è. Ma no, proprio era insistente la cosa. E insomma, fatto sta che dopo una settimana lui va a confessarsi, dice i suoi peccati, e poi al termine della confessione dice: padre, una settimana fa io stavo trebbiando il grano, e di notte, e ho visto dalla sua finestra questo fascio di luce, ho visto angeli che salivano e scendevano. Padre, ma io avevo le travegole, ma cioè quello che ho visto è realtà oppure è fantasia mia? No, perché lui voleva accertarsi, no? Contadino, persona molto semplice e pratica. Allora Padre Pio gli dice: beh, tu che ci facevi là di notte? Padre, io stavo trebbiando il grano. E perché trebbiavi il grano? Dice, perché devo preparare anche, ho dei figli da maritare, e allora devo preparargli la dote, per cui devo lavorare per loro, trebbiare il grano. Tu lavoravi per i tuoi figli? Sì, padre, lavoravo per i tuoi figli. E lui dice: anch'io, ma praticamente, lui, cioè, c'erano gli angeli che salivano e gli angeli che scendevano, ma che cosa significava questo? Che lui chiedeva le grazie e gli angeli andavano in cielo con la richiesta e poi scendevano con la grazia, capite che bello? E allora lì praticamente, questi erano gli angeli, ma qui ci ha detto che qui le anime sono più le anime purganti che vengono qui, e pensate attorno all'altare cosa c'è, altro che distrazioni, altro che profanazioni, ma davanti all'altare, ma bisogna stare con la testa bassa e dire: qui c'è Gesù, c'è la Madonna addolorata ai piedi della croce, portatevi sul Calvario, ha detto Padre Pio quando andate a messa, no? Ecco, portatevi sul Calvario, per cui c'è Gesù, la Madonna, tutti i santi, gli angeli, vero? Addirittura le anime del purgatorio che vengono a chiedere suffragi per essere liberate. Tu immagina, davanti a una visione del genere, tu vai a messa con questa distrazione, pensi alle cose tue e non pensi al luogo dove tu stai sei venuto per pregare, ma in pratica sei molto distratto. Ecco, devi pensare così. Allora lì ci saranno anche le anime dei tuoi parenti, caro fratello e cara sorella, che dicono: ma speriamo questa creatura, diciamo che non mi tocchi, mi tocca pregare per lei perché è senza fede, sta qua, viene a messa, ma non sa neanche cosa ci viene a fare. Per cui l'anima del purgatorio, che vedere i parenti che sono qua, soffrono anche per questo motivo, dicono: guarda un po' sti cristiani di questo secolo, come sono combinati, no? Ecco, allora bisogna andare a messa e dire: noi preghiamo per loro, e quando si va a messa, pregate fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio si è gradito a Dio Padre Onnipotente. Ma guarda un po', ma guarda un po', com'è questa storia, che questo mio e vostro sacrificio, sì sì, questo mio e vostro sacrificio. Pertanto, questo mio e vostro sacrificio significa che il sacerdote, insieme a noi, ci offriamo insieme a Gesù per i fini per cui Gesù si offre. E qual è? La salvezza delle anime, l'espiazione dei nostri peccati e tutti i motivi per cui si celebra la Santa Messa. Ecco, noi non siamo spettatori quando andiamo a messa, noi siamo attori insieme a Gesù Cristo, al sacerdote, capite? Ma chi è che dice queste cose? Ma chi è che le pensa? La sala liturgica, capite dove siamo arrivati? Ecco, allora preghiamo tanto per le anime del purgatorio, perché anche attorno a noi abbiamo queste anime che dicono: ma benedetti nipoti, ma benedetti figlioli, ma cosa state facendo? Se l'angelo del Portogallo è andato a dire a tre bambini: ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto. Le anime del purgatorio ci dicono: ma che fate? Ma che fate? Perdete tempo, ma intanto liberateci da qua, ma state attenti, perché come siete combinati ci finirete anche voi qua dentro, e siccome non avete usato carità verso di noi, dovrete pagare anche la carità che non avete usato verso i vostri genitori, perché diciamo i nostri genitori ci hanno dato la vita, per cui onore il padre e la madre, li lasci in purgatorio, non ti interessi neanche di loro, pensa un po' come li onori, E così, vabbè, Anna, anche per oggi è finito, diciamo, il corso di riabilitazione che sto facendo anch'io, diciamo, spero che serva anche a voi, cari ascoltatori. Dobbiamo fare dei corsi di riabilitazione per diventare veri cristiani, sì, dei buoni cristiani,
sicuro
cristiani
sì,
riabilitati.
Sì. Sì, sì,
va bene,
allora,
salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, preghiamo gli uni per gli altri, ma pensiamo alle anime del purgatorio, perché qui passato novembre è come dire passata la festa gabbato lo santo, no? Cioè, qui praticamente dobbiamo pensare a ste cose, dovremmo render conto delle grazie che abbiamo avuto, delle opportunità che abbiamo avuto anche di aiutare gli altri, di salvare gli altri, di liberare gli altri, e non l'abbiamo fatto, dovremmo render conto.
Quanta bene. Ingratitudine, bene.
Santa,
ingratitudine, grazie,
santa
grazie,
giornata
santa
voi.
Giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.